Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Ragazzi, colpa vostra, Colpa vostra, puntata nostalgica. Perché ho sentito la puntata che mi avete segnalato sul gruppone del Caffè 2.0 su Telegram di archeologia informatica, registrata tra J-Ax e Carlo Sant'Agostino, su cos'era, cioè viene dal VIC-20 lui, perché 800.000 lire per un Commodore 64 era troppo caro. Ma vi ricordate che era sulle 800.000 lire? E poi lui era riuscito a comprarlo in offerta tramite un'occasione pazzesca, perché in un centro commerciale bresciano, mi sembra, lo vendevano a 150.000 lire. E allora un'amica telefonò dicendo: guarda che c'è questa cosa che piace tanto a tuo figlio, e siccome non avevano i soldi l'hanno comprato. Però la mamma gli ha detto: guarda J-Ax, questo è il tuo regalo di Natale, ed era marzo, quindi lui da marzo a Natale non l'ha proprio toccato, o meglio l'ha toccato ma non l'ha mai collegato alla televisione in sala, perché sennò sarebbe stato sgamato. Ma nel frattempo si era preso anche lui, come avevo fatto io, il manuale di istruzione, se l'era letto all'infinito poi, e quindi programmava in Basic J-Ax. Bene. Allora, a me cosa è venuto in mente? Quando parlavano anche di editoria, dei vecchi tempi e di come si faceva, come guardavamo l'informatica, che è una cosa, è uno stupro quello, in cui, quello di guardare l'informatica solo dal punto di vista della privacy o solo dal punto di vista legale. E l'informatica è qualcosa che o ci sei dentro non lo potrai mai capire, potrai solo cercare di mettergli dei blocchi, delle regole, ma è l'innovazione pura. E la cosa bella che dicono che questi due miti nella puntata di archeologia informatica è che noi guardavamo i computer non come i ragazzi guardano oggi i telefonini. Questo è un approccio, ragazzi, che era della nostra, è stato della nostra generazione, e non vedo quella lampadina nei ragazzi di oggi, nemmeno nei nerd più sfegatati, ma l'eccezione puoi confermare la regola. Sostanzialmente, quando noi vedevamo un Commodore 64, un VIC-20, ma volevamo controllarlo, volevamo sapere come funzionava, volevamo scoprire quella tecnica in più per fare quella cosa che gli altri avevano iniziato a fare e che nessun altro sapeva fare, oppure inventarcela noi una nuova tecnica. Come dice J-Ax, noi piaceva capire come funzionavano le cose, poi c'erano alcuni che imparavano da soli a programmare un assembler, e vi racconto, forse già in questa puntata, come ho imparato a programmare un assembler. Quindi a noi piaceva capire come funzionavano le cose da subito, poi c'erano gli altri che le usavano, ma noi le volevamo capire perché sentivamo che potevamo farci qualcosa anche noi con le informazioni che apprendevamo. E effettivamente, cioè, appena ci chiedevano fai questa cosa, fai quest'altra, riuscivamo a farla. Allora, avevo un mio set di programmini che avevo fatto per Commodore 64, e mi ricordo che io ho iniziato a programmare verso tra i 15 e i 16 anni. Appena a 18 anni ho avuto la macchina, diciamo che tre settimane dopo, ho preso la macchina per andare nella zona sud di Milano, in una zona proprio che dicevo, ma che razza di mondo è? E sono entrato, ho parcheggiato con la mia mitica macchina che avevo all'epoca, e ho preso e sono salito in questo mega palazzo enormissimo, cose mai fatte in vita mia, cioè io sempre casa, scuola, scuola, casa, chiesa, mettiamoci pure la chiesa, c'era anche quello, e andare in giro, andare per aziende o tanto e più per riviste, perché leggevo tante riviste informatiche, Commodore Computer Club, MC Microcomputer, PC Magazine, tutte quelle che si potevano comprare. E io mi ricordo ancora che per i primi 4 mesi non capivo niente, però ogni volta mettevo una parola in più e capivo una parola in più, una in più, una in più, una in più, e alla fine capivo tutto. Dopo 4 mesi riuscivo a destreggiarmi bene in tutti gli argomenti. E siccome avevo chiaramente un Commodore, leggevo il Commodore CCC, Commodore Computer Club, e dicevo, ma secondo me ci sono gli articoli che possono essere anche migliorati, c'è qualcosa di più, potrei anche scriverci anche io delle cose, mancano. Ed è quello che poi è stato scritto su Wikipedia, Commodore Computer Club è stata la rivista che ha spiegato in Italia agli italiani a programmare, agli informatici a programmare, e io ero tra gli autori. E vi dico che ho preso la macchina senza nemmeno avvisare prima il telefono. Ho preso e ho detto, andiamo a vedere la redazione. Sono andato alla redazione, c'era De Simone che ha curato l'archivio che trovate online su Commodore Computer Club, perché ha digitalizzato tutta la rivista, ha fatto un lavoro pazzesco, grandioso. Beh, De Simone era il direttore all'epoca e mi sono presentato con la sfacciataggine del 18enne che sa programmare, Basic, in Basic. E vide tanti miei programmini, tra i quali uno era sul sistema solare, una simulazione del sistema solare, come far girare i pianeti. Dovete ricordarvi che lui, come direttore, era un insegnante. Quindi quando ha visto questo argomento da scuola, ha subito colto l'occasione, via, questo mi piace, mettiamolo in prima pagina. E fece realizzare un fumetto divertentissimo, piacevolissimo. No, quella fu un'altra cosa ancora, però il titolo andò in copertina, in prima pagina, volando tra le stelle, una cosa del genere, simulazione del sistema solare, non me lo ricordo neanche più qual era il titolo. Ho una copia di quel numero, da qualche parte l'ho conservata, sono riuscito a non buttarla, e mi ricordo appunto che lui da insegnante percepì al volo l'utilità di usare il computer nel mondo della scuola, quindi un'applicazione di matematica per simulare il movimento dei satelliti. E mi ricordo ancora che io lo guardai con un occhio del sì, però la simulazione deve essere rigorosa, dicevo io, perché se è una simulazione del sistema solare deve essere rigorosa, non può essere un cerchio, deve essere un ovale calcolato esattamente. Fa no, non ti fare problemi, l'importante è vedere il movimento dei pianeti che girano attorno alla Terra. Poi la risoluzione non è precisissima su questo computer, quindi è inutile andare a cercare un qualcosa di scientificamente corretto. E fu la prima lezione che mi diede, e che ancora vedo mancare in tantissimi programmatori che dicono no, la cosa o funziona perfettamente o non si fa, ed è sbagliato. La cosa va fatta bene, quindi bisogna prevedere tutte le ipotesi che contano, ma quando vuoi fare una simulazione eccessivamente realistica con una macchina che non ha la potenza di farlo, non la devi fare, perché la macchina non ha la potenza di calcolo e la risoluzione in quel caso necessaria per spostare un pixel esattamente come doveva essere. Quindi vi ricordo che andai a questa rivista con la sfrontatezza, ma non credo nemmeno di averne parlato né con mio padre né con mia madre, con nessuno della mia classe. Ho preso la macchina e sono andato lì con il floppy disk dei miei programmi per fargli vedere quello che sapevo fare. Punto, punto. Forse avevo chiamato De Simone per fissare un appuntamento, non lo so, gli ho detto, e loro mi hanno detto, qualcuno della redazione ha detto, sì, vai che c'è bisogno di programmatori, porta i sorgenti e vediamo un pochettino la cosa. E quindi voi immaginate, stiamo parlando di quando avevo 18 anni io, quindi, oddio, lo dico, nel 1986, dopo un mese vidi un bonifico sul mio conto corrente di 350.000 lire, erano credo o 6 pagine, perché poi ragazzi i listati bisognava pubblicarli e dovevano essere brevi, comunque adeguati, e doveva esserci anche un testo che spiegasse i sorgenti come erano stati pensati, concepiti, e non doveva raccontare il sorgente era lì, tutti se lo vedevano stampato, se lo dovevano tutti trascrivere a mano carattere dopo carattere. Quindi quanto più era breve, quanto più era sintetica la formula, e non so perché, già a me venivano brevi i sorgenti, tanto meglio era più pubblicabile, potevi aggiungere molta più spiegazione. Allora spiegavi perché le tue scelte di compromesso, spiegavi perché la Terra girava in quel modo, spiegavi qual era la finalità del progetto, la scelta di quell'algoritmo fatto in quel modo del calcolo seno e coseno, che io non avevo mai studiato a scuola, me l'ero studiato appositamente per far girare sti pianetini attorno alla Terra. Mamma mia, che meraviglia! E spiegare quindi come si calcolava il seno e coseno su quella macchina, perché, oh ragazzi, non è che c'era proprio tutto tutto. Quindi già l'idea di voler anche poi decidere anche l'intervallo di tempo, ragazzi, tu devi, il bello di queste simulazioni è che le potevi accelerare o ridurre, e spiegavi come poi uno poteva accelerare o ridurre indicando una variabile diversa, spiegavi come il pallino poteva essere più grande, lo sprite poi era, come la mongolfiera, ragazzi, la mitica mongolfiera come 64, come girava, eccetera, eccetera, insomma. Fu un'esperienza bellissima dove mi pagarono tanti bei soldini. E per scrivere poi, io dicevo, ma ragazzi, ma io ho studiato tante cose, classico, per chissà che cosa nel futuro, poi alla fine mi trovo a scrivere un articolo per un giornale. Ed ero contentissimo, bello. Poi pensate che per gli ultimi 25 anni io praticamente online non ho fatto altro che scrivere quasi ogni giorno più di un contenuto, e sono tutti lì pubblicati insieme in un database comodo comodo, ma insomma questo era lo spirito dei primi tempi. Avevi una macchina, tu realizzavi un qualcosa di utile, era utile per la conoscenza, era utile per la simulazione, era utile per spiegare le scelte che ti portavano, le valutazioni che ti portavano alle scelte. Quindi, ma perché ho fatto così? Perché dovevo scegliere tra questo e quest'altro. E come vedete, questa struttura mi è rimasta anche nel Caffè 2.0, dove vi racconto sempre, guardate, è uscita questa sentenza, è uscita questa decisione, da una parte dice quest'altro, dall'altro dice quest'altro. Noi come possiamo decidere? Per A o per B? E quindi, alla fine, questo imprinting, che poi non lo so, io l'ho vissuto sempre come una cosa normale, cioè devi spiegare alle persone come usare questo apparecchio, anche perché forse era proprio il bello del non avere una, cioè noi col floppy disk eravamo una rarità, ok, poi pian pianino ce l'hanno avuto in tanti, però tutti col disco, con la cassetta, che veniva, che era la memoria tipica del Commodore 64 all'inizio, dovevano aspettare un bel po' di cose. In poche parole, quando tu spegnevi il computer non faceva un tubo, quindi se tu volevi che il tuo computer facesse qualcosa, dovevi imparare a capire come funzionava per fargli fare le cose, e siccome spesso non c'era nemmeno il programma che faceva quello che ti serviva, allora eri costretto a imparare il programma. Io mi ricordo ancora un qualcuno mi chiese, ma perché, forse io me lo avrò chiesto, ma perché c'erano i comandi read e data? Voi pensate oggi di memorizzare dei dati in un file JSON messo da qualche parte, quindi strutturati in un certo modo. Ebbene, all'epoca non c'era mica tutti questi formati, c'era il CSV al massimo, il CSV, ma nel software non conveniva nemmeno andare a caricare i dati da un'altra parte, perché era una cassetta, doveva tornare indietro, riandare avanti. Col floppy disk ce la facevi, ma senza floppy disk comunque dovevi dare un comando, e questo comando rallentava ancora di più. Quindi tu questi dati stabili, che poi sono stati chiamati costanti negli anni successivi, li memorizzavi dentro il comando data, e per leggerli li leggevi col comando read, semplicemente così, uno dietro l'altro, e poi ci facevi le operazioni. E tu ti dici, ma che cosa serve un comando read data? E io dicevo, ma se ti servono dei dati costanti presenti lì nel programma, ce li hai già a disposizione, li devi solo leggere, quante più volte li riutilizzi tanto più ti conviene metterli dentro il programma, ma in ogni caso sono informazioni utili per far funzionare il programma. E quindi avevamo il senso delle cose e gli altri avevano il grandissimo piacere di condividere le conoscenze con gli altri. Ora, io so benissimo che il mondo del diritto tutti affondano nei miei articoli da una vita e poi si fanno belli dicendo «Ah, l'ho pensato io di qua e di là». Me ne frega niente, perché l'evoluzione della competenza che c'è stata deriva proprio dal fatto che abbiamo condiviso continuamente le nostre informazioni e questo ha portato allo sviluppo rapido di Internet. Se ci pensate, non ci sono più grandi sviluppi perché i GAFAM ti fanno piovere dal cielo, tutto funzionante, tutto gratis, e tu dici «Vabbè, ma perché devo andarmelo a installare io sul mio sito? Tanto vado lì con un click, anzi addirittura scrivo un indirizzo internet e c'ho già tutta la soluzione». E beh, questa è la fine della ricerca. Se uno ti dà tutta la soluzione completa e però tu non sai come funziona, non sai dove sono i tuoi dati, non sai che rischi corri, non sai come ti traccia, però hai subito quello che ti serve, e ti stanno dando subito il pane, ma non ti insegnano a fare il pane. È come dire: ok, andiamo a dare del pane ai poveri, ma non gli insegniamo a fare il pane, anzi li obblighiamo a ritornare a prendere il pane da noi e non da altri. Questa è la situazione attuale. Quando mi si viene a parlare di etica, di algoritmi, ma andate al diavolo, non avete capito nulla. Non è una cosa l'etica dell'informatica, non è una cosa l'algoritmo che è buono o cattivo, è tutto un insieme di contesto dove anche i piccoli hanno voce e non vengono semplicemente schiacciati da un monopolista che sa fare le cose benissimo. Voi direste: però se ognuno potesse farsi l'automobile e fosse meno sicura di un'automobile creata invece da un'unica azienda che ha veramente tante risorse, fa la macchina perfetta, alla fine tu vai in giro, ti fai i tuoi viaggi e non rischi la vita con una macchina che magari non funziona. Ma questa è la differenza tra ricerca e prodotto. Ecco perché convivono fortissimamente. E all'epoca era chiarissimo quando si faceva ricerca e quando si faceva prodotto, non c'era nemmeno la discussione. Cioè, tu la mettevi, pubblicavi una cosa, tutti sapevano che poteva non funzionare ed era normalissimo che potesse non funzionare, perché ancora non c'era abbastanza ricerca. Poi, anno dopo anno, si è preteso che le cose fossero sempre più corrette, anche quando, mi ricordo ancora, c'erano quelle scoperte sulle operazioni, sui numeri, che non davano dei risultati corretti. Quindi c'era sempre qualche centesimo, millesimo sbagliato, l'arrotondamento fuori da ogni grazia di Dio. C'erano dei problemi nelle operazioni matematiche, per cui non c'era mai una precisione detta da un computer. È una cosa che oggi fa ridere. In realtà, ai nostri tempi, quando dovevi sommare tanti decimali e poi fare il totale per fare la fattura e non coincideva con quanto dovevi fatturare, era un problema serio. E quindi nessuno della nostra generazione ha mai pensato che i computer fossero perfetti, né come oggi che i computer fossero in grado di decidere per noi, proprio perché c'è sempre una fase di apprendimento del sistema. L'intero sistema qual è? La macchina col suo hardware, l'anima della macchina col suo software e il programmatore, che è il demiurgo che mette insieme gli elementi per poi produrre il risultato finale. Insomma, questo è il modo in cui noi lavoravamo e il modo in cui sono arrivato a questa bellissima redazione, dove eravamo tutti smanettoni, magari ci incontravamo per poco, c'era chi lavorava lì stabilmente già come dipendente, un'altra montagna di freelance che invece dovevano fare anche altre cose. E c'era di Pisa, mi ricordo, anche lui che organizzava tutti i contenuti, poi mi aiutava l'impaginazione. Poi c'erano i disegni fatti a mano con un topolino che emulava già il mouse, quello che sarebbe diventato un mouse, ma probabilmente non lo sapevano che c'era il mouse, che ne so, non me lo ricordo. Però era troppo forte quel topolino che veniva disegnato a corredo di ogni articolo, per simulare il lettore che ancora non ne sa nulla, però è curioso come un topolino che mette il naso tra il codice e le varie situazioni per capire come funziona. Guardate che era veramente geniale questa cosa. Va bene, dai, vi ho già tenuto tanta compagnia per 20 minuti, raccontate solo l'inizio e l'entrata in redazione. Poi vi racconterò sicuramente del mio programma Linguaggio Macchina che ho sviluppato per realizzare le moviola computer, che fu una roba pazzesca. Se ne è parlato a tantissimo per tanti anni. Comunque, vi lascio qua, caffè20/membri. Vi parlerò ancora del passato, ma sempre con un'ottica, un confronto col presente. Perché, come vi ho detto, non mi piace sempre da affermare le cose tutte bianche e tutte nere, ma dare sempre un confronto sulle sfumature. Alla prossima, grazie di tutti i sostenitori, 4 euro al mese dopo i primi 30 giorni gratuiti. caffè20.it/membri. Alla prossima.